Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
E ci siamo, venerdì le 12.06, Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta, Luca Cavallero fino alle 13 a tenervi compagnia. E ragazzi, una bella riflessione per voi, e subito il numero per interagire con noi, 340 54 25 324, perché ieri sera ero ospite a J Tactics, ringrazio tra l'altro chi mi ha invitato, e tutti quanti nel dibattito mi hanno stimolato una riflessione, l'ho chiesto anche a loro e nessuno mi ha saputo dare una risposta certa, perché questo secondo me un tormentone che ci accompagnerà da fine gennaio in poi, da quando Dybala rientrerà dall'infortunio. Io quello che voglio capire da voi è il seguente quesito: secondo voi, quando Dybala rientrerà a pieno regime, e questo accadrà tra poco, quando Dybala rientrerà, il primo cambio di Pirlo sarà Morata ed entra Kulusevski, oppure esce Morata ed entra Dybala? Perché questo, ragazzi, secondo me è un tormentone che ci accompagnerà molto. E io vi dico la mia: dal mio punto di vista, ora come ora, anche quando rientrerà Dybala, e lo dico da dybalista convinto, il primo cambio di Pirlo sarà fuori Morata, dentro Kulusevski. Se Kulusevski non parte dall'inizio, ovviamente. E intanto sviscerate anche la vostra formazione, quella per domenica, perché, ragazzi, più che mai c'è da dare continuità qui, Intendiamoci, più che mai c'è da dare continuità, e non si scherza sotto questo aspetto. Quella continuità che ci è mancata e soprattutto quell'attitudine anche all'applicazione tattica che secondo me non sta contraddistinguendo alcuni giocatori. E adesso ci arrivo. Però fatemi sapere la vostra al 340 54 25 324. In più, ragazzi, la mia la sapete. Io, per quanto riguarda il centravanti, caldeggio un profilo molto pratico, un profilo diretto, un profilo anche che non mi infastidisca per certi aspetti, un Matri come nel 2015, non so se vi ricordate, nel 2015 che cosa succede? La Juventus prende Matri, un profilo pratico, un profilo immediato, un profilo che ha un impatto subito, a me serve un giocatore, un attaccante che sia pratico, un giocatore che abbia gli effetti nell'immediato, che quando entra, quando viene chiamato in causa, mi risponde presente. E secondo me, Messias corrisponde all'identikit. Io, ragazzi, ve lo dico, la penso così, non ho problemi nel dirvelo. Quindi, ragazzi, fatemi sapere la vostra al 340 54 25 324. Grazie all'ausilio del maestro Manuel Moroni. Maestro, come stai? Tutto bene? Tutto a posto, prima o poi lo faremo intervenire. Proiettiamo la grafica, che è qui. Il maestro Manuel la proiettate, so che farà arrabbiare molti di voi, So che vi farò arrabbiare, ragazzi, vi conosco. Up, ragazzi, Juan Cuadrado. Sono banale nel dirlo? Benissimo, lo ripeto. Ragazzi, Juan Cuadrado ha fatto la differenza mercoledì. È inutile che stiamo a girarci intorno. Questa squadra è Cuadrado dipendente, e vi arrivo anche a dire, perché non ho problemi a dire la mia, la sapete? Se Pirlo non avesse avuto Danilo infortunato dopo il Barcellona, in procinto di giocare la partita con il Genoa, quella formula lì, 4-4-2, con un Cuadrado basso terzino destro, anzi, Cuadrado alto, esterno alto nel 4-4-2, e Danilo basso terzino destro, secondo me, quella sarebbe stata una formula continuativa che avremmo visto per il lungo termine. Perché se devi fare 4-4-2, e a me, ragazzi, il 4-4-2 non piace, intendiamoci, la Juventus che gioca col 4-4-2 non la voglio assolutamente, io sono più per il centrocampo a 3, se deve essere 4-4-2 ce la dobbiamo giocare con Danilo basso, Cuadrado alto, e in mezzo due soli centrocampisti, non sono contemplati altri, McKennie e Arthur, punto e basta. A sinistra uno tra Ramsey e Chiesa, fate voi. Per il momento attuale, e arrivo al down, per il momento attuale è meglio se sta in panchina Chiesa. Ma non è un down a priori quello nei confronti di Chiesa, ragazzi, perché so che adesso vi arrabbierete. Non è un down a priori. È un down legato al fatto che le ultime prestazioni di Chiesa, anche complice gli infortuni che ha subito, sono emblematiche del fatto che forse deve riposare. Forse ha subito qualche infortunio di troppo. E questo ragazzi va detto, non è che ci possiamo nascondere. Per cui un Ramsey, che non è a mezzo servizio, perché Pirlo ci fa molto affidamento, farebbe altro che sì comodo. Quindi fatemi sapere la vostra, 340 54 25 324. Allora, leggo un bel messaggino che è arrivato. Ragazzi, firmatevi, perché è bello. È bello poter viaggiare con voi, lo dico sempre, viaggiare con la fantasia, perché purtroppo, ragazzi, non possiamo viaggiare. Su Messias non siete d'accordo con me, va benissimo, ragazzi, va benissimo, è comprensibile. A me piace questo filo diretto con voi. Ogni cosa che dico, voi ribattetemi al 340 54 25 324. Che mi dice il mio amico? Ma assolutamente no. Messias non è una punta centrale, quindi non serve alla squadra. È vero, sono d'accordissimo con te. Però uno è accessibile nell'immediato. Due è duttile. Tre, ragazzi, sei presenze e due gol. Cioè questo è l'identikit che io ho in mente. Non sto dicendo che Messias sin qua ha fatto sei presenze e due gol. Però per quanto riguarda l'identikit, se devo pensare a un giocatore, io penso a un profilo del genere. Un profilo che da gennaio a giugno mi faccia sei presenze e due gol. Un profilo che mi faccia sette presenze e tre gol. Un profilo di questo tipo mi serve per l'attaccante. E secondo me, Junior Messias del Crotone è quanto mai più congeniale. Nella mia poll metto lui primo, al secondo posto inglese, al terzo Cornelius. Ma perché sono realista, ragazzi? Perché sono realista. Sono realista. I giocatori a cui possiamo arrivare sono questi. Sono questi. Ma bando alle ciance, perché ci avviciniamo a Juventus-Bologna con uno che conosce molto bene le due realtà, che è niente meno che mister Gianluca Luppi. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Senti Gianluca, partiamo proprio dalla partita in sé. Conosci ambedue gli ambienti e ti chiedo, in che cosa secondo te il Bologna potrebbe mettere in difficoltà la Juve?
Ma la spensieratezza di non aver niente da perdere, perché il Bologna ultimamente sta giocando tutte le partite a viso aperto.
Certo.
Come fanno un po' tutte le squadre. Chiaro che servono di punti, perché quest'anno la zona di retrocessione sono 10 squadre che possono essere benissimo tutte papabili per retrocedere, quindi il campionato è più aperto, diciamo, perché tutti se le giocano.
Certo, sono d'accordissimo con te. 340 54 25 324, se avete anche delle domande per Gianluca Luppi, al quale adesso chiedo, dal tuo punto di vista, dopo la vittoria della Supercoppa, la Juventus ha trovato anche qualcosa in più, non solo a livello di convinzione, perché tutti parlano di convinzione, aspetto morale, aspetto psicologico, e tutto questo, Gianluca, lo lasciamo da parte. Ti chiedo, la Juventus ha anche recuperato qualcosa da un punto di vista della fiducia rispetto all'applicazione di certi principi tattici? Dal tuo punto di vista, la Juventus è Pirlo, eh?
Qua non sono ancora convinto, perché deve ancora dimostrare, deve ancora trovare il suo equilibrio. Poi sicuramente il Covid che l'ha fatta da padrone, e si è visto con l'Inter che c'era mezza squadra fuori, con Dybala fuori che non ha il Covid, che è infortunato.
Certo.
Però secondo me sicuramente la fiducia, iniezione di fiducia tanta col Napoli. Però se Insigne faceva il rigore era 1-1.
No, certo, quindi... certo, questo va detto sicuramente.
Quindi, secondo me deve ancora trovare un'inquadratura ben precisa. Sicuramente con gli 11, fra virgolette, titolari ha sempre fatto belle partite, ha dimostrato. Poi se vengono a mancare alcuni giocatori si fa fatica, ecco.
340 54 25 324, ragazzi, vi leggo. C'è Daniele che mi scrive. Io ho fatto prima tutto un ragionamento sul modulo, Gianluca. Daniele mi dice: hai ragione, Luca. Io vorrei vedere una Juve con un 4-3-3. Una volta con Kluseschio, Chiesa, esterno alto a destra. Per quanto riguarda il rinforzo, io punterei su Gomez. Sarebbe un grande rinforzo tra centrocampo e attacco. Gianluca, tocchiamolo il tema mercato, perché la percezione che si ha più che mai in questo mese di gennaio è che la Juventus abbia bisogno di praticità, ossia di giocatori pratici, di giocatori che calati subito nel contesto Juventus ti danno anche quel 10%, ma quel 10% necessario. E io a tal proposito ti voglio chiedere, Gianluca, qual è il prospetto ideale per l'attuale Juventus e soprattutto in che reparto dal tuo punto di vista?
Beh, allora, per un giocatore pronto bisogna andare a prenderlo in Italia, che ha già fatto qualche partita nel campionato italiano, perché se va a prendere una all'estero bisogna sempre aspettare, dargli il tempo di avventarsi.
Certo.
Gomez sarebbe il massimo, ma non so se si può arrivare. È chiaro che bisogna prendere un centravanti, ecco, bisogna far poi vedere se prendere un giovane come Scamacca o uno,
certo,
più esperto come inglese, come qualcun altro.
Certo, certo. Ti leggo anche Massimiliano da Roma che dice: ciao Luca, io continuo a dire che se manca Morata la prima scelta sarà Dybala. Poi bisogna vedere chi starà meglio tra lui o Kulusevski. Sulla formazione dico Szczęsny, Danilo, Dragusin, aperta parentesi, Chiellini non può giocare la quarta partita consecutiva, Bonucci, Frabotta, Cuadrado, Bentancur, McKennie, Ramsey, Ronaldo e Morata. Massimiliano, l'ho posto ai nostri ascoltatori e lo chiedo anche a te. Secondo me questo sarà un tormentone che ci accompagnerà da fine gennaio per tutto quanto febbraio. Secondo te il primo cambio di Pirlo, quando Dybala sarà pienamente recuperato, sarà esce Morata, entra Kulusevski, se Kulusevski non parte dall'inizio, o esce Morata e entra Dybala? Perché questo secondo me è un tema che ci accompagnerà di qui a due settimane.
Ah, questo sicuramente, anche perché poi bisogna vedere l'andazzo della partita, perché se è già risultato acquisito puoi fare il cambio che vuoi. Il problema è che se devi recuperare la partita, Dybala è quello più indicato.
Certo, staremo a vedere, invito tutti quanti i nostri ascoltatori a dire la loro, perché secondo me questo sarà un tormentone più che mai attuale. Gianluca, sono curioso di sapere da te come mai, dal tuo punto di vista, te lo chiedo da ex calciatore e anche da allenatore, come mai dal tuo punto di vista la Juventus quest'anno è più semplice da attaccare? Non mi riferisco ai gol presi, perché la Juventus ne ha presi 18, non è la miglior difesa, ma comunque non è uno score, diciamo, negativo rispetto a tante altre squadre. Ti chiedo perché, secondo te, la Juventus questa stagione è più vulnerabile, dalla percezione, guardandola, che sia più facile da attaccare?
Io guardando le partite, perché c'è poco equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva. Cioè, se schieri i giocatori con attitudini espresse solo offensive, poi è chiaro che fanno la fase difensiva, ma sicuramente non la fanno come lo facevano gli altri anni. Secondo me non è una squadra equilibrata, con due giocatori solo in mezzo al campo delle volte riescono a prendere le imbarcate e poi fanno figuracce. È chiaro che se ti saltano il primo pressing ultra offensivo, perché vedo che fanno il pressing molto alto proprio per questo motivo qua, perché se li devi far rincorrere dietro, trovi campo aperto.
Certo, certo. Senti Gianluca, hai giocato anche nel Napoli, ti chiedo quanto la sconfitta in Supercoppa potrà avere ripercussioni sull'ambiente, perché sappiamo che il Napoli dei tempi di Sarri questo, è andato via Sarri ma non è cambiato nulla. Quanto questa sconfitta può avere ripercussioni sulla stagione del Napoli, che era lanciatissimo?
Napoli o Van Mille, pure un po' altalenante, ha perso anche la partita in casa con lo Spezia, sì, che non meritava,
col Torino ha pareggiato,
ha perso la Supercoppa e quindi, cioè, secondo me perde poco, ecco. Poi con Gattuso che gli sta addosso,
certo,
continueranno col loro modo di giocare, non subiranno nessun colpo psicologico, penso.
Certo, ti chiedo ancora dal tuo punto di vista la corsa scudetto a questo punto da chi sarà caratterizzata, perché secondo me il giro di boa adesso, e ti dico, io sono scettico ero scettico, adesso un po' meno, nei confronti del Milan, ma credo che abbiano stabilito un vantaggio abbastanza importante al momento,
ma tutto dipende dalla partita di recupero con la Juve-Napoli. Se la Juve vince, la corsa è Napoli-Inter-Juve, la corsa è 3, secondo me.
Staremo a vedere. Grazie a Gianluca Luppi.
Grazie a voi.
E ringraziamo il mister, ragazzi, era doveroso fare questa parentesi anche sulla corsa scudetto. Allora, vi leggo, ragazzi, perché siete tantissimi, 340 54 25 324. Mi raccomando, facciamo i veggenti, il tormentone che ci accompagnerà sarà questo cambio, ragazzi. È inutile che ci nascondiamo. Quando uscirà Morata? Perché tanto Morata e Ronaldo giocheranno davanti. Chi entra, Kulusevski o Dybala? Questo è un bel tormentone, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Allora, sul mercato c'è Papis da Pistoia che dice: piuttosto che prendere Scamacca, meglio riportare a casa Douglas Costa o Piazza. Beh, Douglas Costa è un prestito secco, quindi di ritornare ritornerà, e sarà comunque una bella bega, quest'estate, ragazzi, non ci nascondiamo. Poi Bruno da Cuneo dice: io sarei per un Papu e un Giroud. Rabiot gioca rallentatore, Paratici, se ci sei, batti un colpo, ma ne dubito. Io qua la faccio una critica a Paratici. Perché? Perché la faccio? Perché più che mai questa stagione, più che mai questo momento in cui tu hai bisogno di praticità, mi aspettavo risposte più immediate, ragazzi. Mi aspettavo risposte più immediate, che non sono arrivate. Non ci nascondiamo nel dirlo, l'attaccante non serve il 22 di gennaio, l'attaccante serviva prima, l'attaccante Paratici lo doveva prendere quest'estate, è 2 anni, ragazzi, che ci serve un attaccante, non possiamo nasconderci. E sotto questo aspetto capisco, caro Bruno, quello che è il tuo atteggiamento indisposto. Io, Bruno, mi sento di capirti sotto questo aspetto. Poi, continuate a azzeccare la vostra probabile formazione. Non vi ho detto la mia, ragazzi. Io sono stato intervistato da Federico Calabrese. Lo saluto, lo abbraccio, un amico per un sito correlato al Bologna. E io l'ho detta la mia probabile formazione. Secondo me, rispetto alla Supercoppa, l'unico cambio sarà Danilo per Frabotta o Bernardeschi. Più Frabotta, ragazzi, che Bernardeschi. Fermo restando che dobbiamo vedere se Alexandro rientrerà dal Covid o meno. Secondo me vedremo lo stesso 11 della Supercoppa. L'unico cambio, mi aspetto out Danilo, dentro Frabotta. Quindi linea 4 con Quadrado, terzino destro, Bonucci e Chiellini centrali. Credo che Chiellini giocherà, ragazzi. Credo che sia fondamentale dare continuità. Poi se lui non se la sentirà, ovviamente non giocherà. Però Bonucci e Chiellini, a sinistra ci metto Frabotta, a centrocampo io faccio il 4-4-2, McKennie Arthur, a destra alto me la gioco con Kulusevski, a sinistra con Ramsey, Morata e Ronaldo davanti. Fioccano e controfioccano anche tantissimi vocali e grazie all'ausilio di Manuel Moroni noi ce li andiamo ad ascoltare. Dai, prego Manu.
Ciao Peppe dal Giardini.
Ciao.
Dybala titolare, non deve entrare al posto di nessuno, non deve subentrare nessuno, Dybala titolare, punto, 4-3-3.
Siete d'accordo, ragazzi? Dybala titolare quando rientrerà? Io personalmente no. 340 54 25 324. Ribattete a Peppe. Prego, Manu, ascoltiamo un altro vocale.
Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Anche perché Messi si gioca Crotone. È un giocatore di qualità che ci può far fare addirittura quel salto di qualità. Sono d'accordo.
No, ma io, ragazzi, non parlo di salti di qualità quando parlo di Messias. Intendiamoci, io parlo di praticità. Parlo di praticità e impatto nell'immediato. Questo è il mio quid, la mia personale opinione su Messias. Ascoltiamo un altro vocale, Manu. Se lo abbiamo.
Ciao Luca Texano, un saluto. Ciao. A tutta la redazione del Bianconera. Un abbraccio. Alla Bipamide Ciccio Bonci.
Ah,
ciao. Secondo me, Pirlo, quando rientra Dybala, proverà il tridente,
sì.
Dybala, Ronaldo e Morata, perché tanto comunque i cambi ce l'ha. Se fa questo tridente, adesso il centrocampo una quadra l'ha trovata, e per me questo centrocampo Arthur, McKennie e uno tra Bentancur e Rabiot, secondo me può reggere il tridente. Poi a seconda della partita poi può rigiocare pure col 4-4-2, però secondo me con rientro di Dybala prova il tridente.
Ma guarda, allora, secondo me questa è un'osservazione che rispetto personalmente, però ti rigiro la domanda, ragazzi, me le stimolate, io quindi lo chiedo a voi. Tridente 4-3-3 puro con Dybala che parte da destra, eventualmente da sinistra, meglio da destra, credo in questa ipotesi, oppure tridente con Morata e Ronaldo punte e Dybala trequartista? Ragazzi, è questo, il dilemma. Questo è il dilemma, secondo me, ragazzi. 340 54 25 324. Dai, facciamo questo filo diretto che è davvero bello. Nel frattempo leggo Natalino da Torino che dice: io penso che la sostituzione dipenda dal risultato del primo tempo. E già, è vero, perché poi, ovvio, le partite sono tutto uno spartito a sé stante. Però dice, dal risultato del primo tempo. Perché se a 30 minuti dalla fine abbiamo due gol di scarto, potrebbe anche uscire Ronaldo. Natalino non credo, anche perché Ronaldo, quando deve essere sostituito, non deve giocare, ci ha abituati. Stranamente con il Genoa l'abbiamo visto in panchina, ma ci ha abituati, ragazzi. Ronaldo piuttosto non si fa convocare. Ma non faccio mistero su questo, lo dice la storia di Ronaldo alla Juventus. No, non sono d'accordo con te, Natalino. Poi, Gnagnolo dice: se il mercato è fermo, secondo me perché? Oltre che non ci sono soldi come prima, Paratici è già out. Manca una settimana e ancora non rinnovano? Non è tutto chiaro. Io credo che l'occasione per separarsi da Paratici, se ci fosse stato uno spiraglio di separazione, era l'assemblea degli azionisti ad ottobre. Agnelli ha molta fiducia in Paratici, lo sappiamo, fonti certe. Agnelli prosegue con convinzione questo corso. Io Paratici lo critico per alcune mosse che ha fatto. Secondo me la rosa della Juventus è attualmente incompleta, soprattutto per quanto riguarda il terzino sinistro e per quanto riguarda il centravanti di riserva. Però, ragazzi, non vado a criticare Paratici quando fa dei colpi che obiettivamente nessuno avrebbe fatto, tipo Weston McKennie, per fare un esempio, che tutti conoscevano ad agosto. Io non lo conoscevo, l'ho detto con grande onestà intellettuale, ma non si può dire che in quella circostanza non abbia avuto ragione Paratici, punto e basta. Quindi ragazzi, siamo equilibrati nel giudizio. Io personalmente cerco di conservare questo tipo di temperamento. Altri vocali 340 54 25 324. Prego Manuel.
Ciao Luca, buongiorno. Ciao. Sono Danny.
Ciao Danny.
Ragazzi, per quanto riguarda il nome dell'attaccante, come dici tu, deve essere un attaccante pratico, pronto subito.
Pratico, punto.
Perché metti caso, un quarto di finale di Champions, sei in difficoltà, o una gara in campionato, sei in difficoltà, gli ultimi 20 minuti ci vuole un attaccante esperto.
Sì.
Che sappia, sappia come si affrontano certi tipi di partite. E io vi dico un nome, te l'ho detto già inizio mercato.
Vai.
E il mio nome è Fernando Llorente.
Sì.
Starebbe in panchina senza dire una parola, un anno e mezzo di contratto lo prenderebbe al volo. Non costerebbe tanto né di stipendio né di cartellino.
Mm.
E io prenderei Fernando Llorente, ragazzi.
Sì.
Ciao, fino alla fine.
Fernando Llorente, che è in procinto ad accordarsi con l'Udinese, peraltro. Ma la praticità, sì, la praticità è quella. Tanto di Fernando Llorente, che ci aggiunge anche l'esperienza, quanto di un Messias che entra ed è pratico nell'immediato. Leggo un po' di messaggi che sono arrivati. C'è Stefano da Vignatello. Ecco ragazzi, facciamo così, giriamo un po' l'Italia, il mondo, ditemi da dove mi scrivete, che mi piace anche questo filo geografico, diciamo così. Cosa dice Stefano? Io lascerei la squadra della Supercoppa con il Bologna, cambierei solo Danilo, o se si negativizzasse De Ligt lo inserirei da subito come fatto con Cuadrado. Chiellini va gestito, sì, anche perché poi Chiellini, ragazzi, non facciamo spoiler su questo, ha come obiettivo di giocare l'europeo, quindi si autogestisce. E insomma, mi sembra anche doveroso che un giocatore come Chiellini parli con Pirlo e si regoli su quante partite giocare, quando giocare, che minutaggio applicare. Insomma, mi sembra anche doveroso. Parla la storia di Chiellini per lui. Poi leggo questo altro messaggio che è arrivato. Fabio da Roma, ragazzi, siete tantissimi, continuate. 340 54 25 324. Cosa dice Fabio? Ragazzi, ieri il centrocampo che piace a noi. L'unica cosa che farei, considerando il rendimento minore che può avere Kulusevski a sinistra, metterei sulla destra Chiesa. Ma che fascia sarebbe con il Panita dietro? Devastanti. È vero questo. Però, metterei più Danilo e Cuadrado alto io sulla destra. Io la penso così, la catena di destra della Juve, Fabio. Poi il calcio è bello perché vario, ma se io invento una Juve ideale, penso a quella del Camp Nou, con il solo Ramsey escluso e con Chiesa al suo posto. Io la penso così. Poi Simone da Vignola fa il suo ipotetico 11. Tra le altre cose, ecco, sarà anche una partita speciale per Frabotta, cresciuto nel settore giovanile del Bologna, qualora giocasse. Cesni in porta: Danilo, Dragusin, Bonucci, Frabotta, Chiesa, Arthur, McKennie, Ramsey, quindi un 4-4-2 un po' artistico, Ronaldo e Kulusevski. Ecco Simone, questa si avvicina molto all'idea che ho io di formazione, all'idea che ho io. Solo Dragusin, ragazzi, sono un po' scettico, metterei o Demiral o Chiellini. Dragusin è vero, ci piace, è bello che si sia inserito, con il Genoa anche ha fatto bene, però andiamoci cauti, anche io sono il primo che si innamora dei giovani, però andiamoci cauti, ragazzi. Gianni scrive: con il tridente verrebbe escluso Chiesa, questa è una squadra, lo ripeto, per partire dal basso. E però Gianni, io qua ti pungolo, perché abbiamo spesso visto la Juventus fare lanci lunghi. Ora, che questo magari non lo volesse Pirlo, un altro paio di maniche, ma non lo so quanto la costruzione dal basso sia un aspetto sofisticato se applicato in questa Juventus. Io dal basso non ho visto spesso ripartire una Juventus ottimale, ti dico la verità, amico mio Gianni. Giuseppe da Messina poi scrive: ma di che tormentone parli? Dybala titolare sempre 4-3-3, semmai farei subentrare Kulusevski per CR7, visto le prestazioni delle ultime partite, è giudicato il miglior giocatore della Supercoppa. Ridicolo molto. Ti dico, il Dance al golletto era un'altra brutta prestazione. Sì, ma guarda, io credo che a Ronaldo in certe partite, carissimo amico, devi rinunciare, caro Giuseppe. Cioè, in certe partite tu con me sfondi una porta aperta. Io sono il primo a dirti che Ronaldo non deve giocare certe partite in campionato. Non dico nulla di trascendentale nel dirtelo. Secondo me deve stare a riposo, per esempio con il Bologna, ma è un altro giocatore, ragazzi, che si gestisce a modo suo. Per cui, ragazzi, non dico che Pirlo con Ronaldo abbia le mani legate, ma certo è che un giocatore del temperamento e dell'impatto tattico di Cristiano Ronaldo, dell'impatto anche ultratattico, utilizziamo questo termine, è difficile da tenere in panchina. Diciamo le cose come stanno. Fatemi comunque sapere la vostra, il vostro centravanti ideale, il vostro 11 titolare con il Bologna. 340 54 25 324.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Up and down.
Up and down. Up and down su Radio Bianconera, l'unica che conta, alle 12.33. Luca Cavallero fino alle 13. Io vi leggo, ragazzi, perché siete tantissimi. Allora, provate ad azzeccare il vostro 11 titolare. Non azzeccare, delineare. Io vi ho detto il mio. Per il Bologna, 340 54 25 324. Anche note audio, 30-40 secondi. Mi raccomando, fate i bravi. E poi parliamo di questo centravanti. Parliamo di questo centravanti, perché mi viene detto: ma tu sei fissato col centravanti? Ragazzi, se ci serve, ci serve, punto e basta. Allora, buongiorno, volevo notizie sulla trattativa Reynolds. La Roma si è inserita e lo prenderà. C'è Friedrich, che è il patron della Roma, sappiamo, per questioni di nazionalità e di appeal internazionale si è inserita, la Roma si è inserita sulla trattativa e in vantaggio chiuderà con la Roma Reynolds. Ma io vi arrivo anche a dire, non compiangiamo un giocatore che è di prospettiva, però, allora, non lo compiangiamo uno. Secondo, arriva dall'MSL, ragazzi. Adesso va anche detto schiettamente, va benissimo, McKennie ha avuto un impatto straordinario sulla Juve, ma arrivava dallo Schalke 04, dalla Bundesliga. Questo è un giocatore che arriva dalla MSL, punto e basta, è un oggetto misterioso, probabilmente parcheggiato al Benevento. Insomma, avremmo potuto vederlo crescere, svilupparlo, MLS, ovvio, ovviamente qua ci confondiamo anche con le sigle, ragazzi, dal campionato statunitense. Ragazzi, vanno anche decifrati, questi giocatori, vanno anche decifrati. Secondo me, qualora andasse alla Roma, a titolo definitivo, non sarebbe una gravissima perdita. Poi Andrea da Bressanone, sotto la neve, lo so, nevica in tante parti d'Italia, ragazzi. Questa Juve in questa sessione di mercato non farà niente, purtroppo questo presentimento, e comunque a me piacerebbe più un uomo che gioca sulla tre quarti. No, ragazzi, no, Andrea, e ti spiego perché. Facciamo questo filo diretto. L'ho detto anche prima, mi raccomando, replicatemi dicendomi: no, non sono d'accordo con te perché XXY. Sì, sono d'accordo con te perché XXY. Non capita mai, Però Andrea, ti rispondo nell'immediato dicendo: ti sarebbe l'ennesimo equivoco tattico. E come ho detto inizio puntata, la Juventus ha bisogno di un profilo pratico, pratico. Basta vedere le partite della Juve per capirlo. Serve un giocatore che sia pratico. E in che ruolo? Centravanti, attaccante, serve un giocatore che entri. L'ho detto, lo score che io mi aspetto dell'attaccante ideale della Juventus da qui a giugno: 7 presenze e 3 gol. Mi va benissimo un profilo di questo tipo. Mi va benissimo un profilo di questo tipo. E io ho fatto il nome di Junior Messias. Mi stupisce che la Juventus non abbia pensato a Junior Messias in virtù di tutto questo. Comunque, liberi di non essere in disaccordo ovviamente, ma anche in accordo con me. Emanuele da Taranto dice giustamente: ciao, sono Emanuele, ma Milik non aveva un accordo con la Juventus? Eh sì che lo aveva, si erano accordati in pieno lockdown. Diciamo che Milik ha parlato con mezzo mondo, Poi sappiamo che il nodo era la trattativa con il Napoli. La Juventus puntava a prenderlo a zero. Alla fine Milik si è accordato con l'Olympique Marsiglia. Tanti auguri. E il Napoli, perché siccome noi siamo tanto bravi a dire che siamo noi scarsi e che sono bravi gli altri, il Napoli, ragazzi, ci ha messo una pezza in extremis, perché rischiavano di perderlo a zero. Intendiamoci su questo. Il Napoli rischiava di perdere Milik a zero. E con questa operazione che hanno fatto col Marsiglia hanno salvato capre e cavolo. Però, ragazzi, rischiava concretamente il Napoli di farsi la frittata da solo per una questione di priori, di principio della serie: tu non rinnovi alle mie condizioni, ti metto fuori rosa. Attenzione, e lo dico come monito, non tanto taciturno, non sto facendo illazioni, però secondo me questa riflessione va anche applicata velatamente alla situazione di Dybala. E qui torno al tormentone. Quando Dybala sarà a disposizione, secondo voi, il primo cambio di Pirlo, perché sappiamo, le gerarchie sono chiare, Pirlo l'ha anche detto, giocano davanti Ronaldo e Morata. Non l'ha detto esplicitamente, ma l'ha lasciato intendere, ragazzi, su, scoperchiamo il vaso di Pandora. Se esce Morata, ragazzi, chi mi entra? Dybala o Kulusevski? Io voglio saperla da voi, voglio saperla da voi la risposta a questa domanda, perché secondo me, sapete quante volte ce lo chiederemo di qui alle prossime 2 settimane? Vedrete se non avrò ragione. Fioccano tantissimi vocali, grazie all'ausilio di Manuel, ne andiamo ad ascoltare uno. Prego, Manuel.
Ciao Luca, Massimiliano da Roma.
Ciao.
Allora, io non lo so, a me Messias non mi piace, diciamo,
vabbè,
come profilo, né lui come neanche Scamacca. E se devi comprare una punta tanto per, è meglio puntare, cioè continuare a puntare su Kulusevski punta.
Sì.
perché comunque secondo me per adesso ha convinto, anche per come va in profondità e per come attacca anche l'avversario con velocità e fisico. Quindi a questo punto proverei lui invece di andare a comprare gente così. Tanto Milik ormai è sfumato, anche sia anche per giugno. Quindi perché no a non continuare con Kulusevski punta?
Sì, sarebbe una funzione pratica questa. Kulusevski ha il fisico anche per poterlo fare. Scamacca follia pura, ragazzi, a quelle cifre. Allora, io ieri ero ospite a J Tactics, guardavo le cifre innanzitutto, ma i numeri, perché poi delle cifre non mi interessa. Guardavo i numeri di Scamacca, ragazzi. 13 presenze e 2 gol. Va benissimo, adesso va di moda prendere i giovani, è Rovella, è Reynolds, i colpi di prospettiva e siamo tutti contenti. Ma ragazzi, vogliamo essere seri, vogliamo essere pratici, vogliamo pensare di lottare fino in fondo per tutti quanti gli obiettivi per i quali la Juventus è inserita, perché ragazzi la Juventus può vincerle tutte e tre le competizioni, ma non lo dico con superbia, ma una squadra che investe 97 milioni sul mercato, praticamente come si fa a non pensare che non possa essere competitiva su tre fronti, una squadra con Cristiano Ronaldo in rosa? E io lo dico sulla carta, tutte queste sono riflessioni sulla carta, ok? Scamacca, ragazzi, va bene, poi parliamo di prospettiva, ok? Voi mi direte un colpo in prospettiva, ma è un 99, De Ligt è un 99, De Ligt da una parte, Scamacca dall'altra, due ruoli completamente diversi, ma due personalità diverse, e non li accosto a caso, perché anche Scamacca ha giocato in Olanda come De Ligt, anche Scamacca ha affrontato il suo coetaneo De Ligt in Eredivisie, e l'impatto è stato diverso. Ci sarà un motivo, e qui vado a citare l'amato Massimiliano Allegri, ci sarà un motivo se Scamacca gioca al Genoa attualmente e ha ancora la nomea del giocatore che deve esplodere e De Ligt invece è già un giocatore consolidato tra i più forti difensori al mondo, ragazzi, e diciamolo con grande chiarezza, perché se no su questo non ci capiamo, allora volevo leggere questo altro messaggio. Giulio da Cava al 340 54 25 324. Ragazzi, siete fantastici, continuiamo ad avere questo filo diretto insieme. Ciao Luca, secondo me domenica a centrocampo giochiamo a 4, McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi a sinistra. Non lo so, però un'ipotesi da prendere in considerazione è quella di Bernardeschi, non tanto in un 4-4-2 ma in un'ipotesi di 3-5-2 ibrido con Bernardeschi a tutta fascia come contro il Genoa. Non è così da scartare, Giulio, effettivamente non sono totalmente in disaccordo con te per quanto riguarda Bernardeschi. Bando alle ciance, però ci avviciniamo a Juventus Bologna con uno che conosce molto ma molto bene le due realtà, Michele Paramatti. Buongiorno Michele.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Michele, partiamo un po' dalla Marcord, dai tuoi ricordi, perché ieri io e te ci siamo sentiti, tu hai vissuto il primissimo Gigi Buffon che 2 giorni fa ha vinto la sua 7ª Supercoppa in carriera, e insomma mi hai detto, ma non smette mai Gigi praticamente, mi hai detto così Michele?
È un Highlander. Un grande giocatore, e anche fisicamente appunto lo dimostra reggendo alla bellezza dei suoi oltre i 40 anni, insomma, fisicamente anche il confronto con i giovani. Sono vittorie, risultati meritati. Gigi ha fatto una carriera straordinaria, e insomma non stiamo certo a ricordarla adesso perché è nota a tutti. Certo. E niente, fa piacere che la Juve abbia comunque raggiunto questo obiettivo, che abbia vinto questo primo trofeo dell'anno, e speriamo ce ne possano essere di più importanti nel proseguo della stagione.
Michele, vi siete sentiti recentemente con Buffon, un messaggino, diciamo due battute per ricordare i vecchi tempi?
No, non ci sentiamo, però credo che la stima e l'amicizia, insomma, sia chiara e rimanga, anche se non ci sentiamo. Certo. Diversi amici tuttora nella Juventus, da Nedved, da Tudor, che sento poco, ma quando ci vediamo ci sentiamo, insomma, sempre bello ricordare i giorni passati, ecco.
Certo, 340 54 25 324, se avete delle domande per Michele Paramatti, noi gliele giriamo. Michele, ti voglio chiedere dal tuo punto di vista che cosa la Juventus deve temere a livello di insidie dal Bologna. Non te lo chiedo da un punto di vista peculiare tecnico, ma dall'insidia della partita in sé, visto che ne giocate mille in carriera di partite di questo tipo.
Beh, sicuramente il Bologna avrà, come tutte le squadre che affrontano la Juventus, uno stimolo ulteriore, che è quella di voler battere la squadra più forte d'Italia, ecco. Quindi questo può essere un valore in più per il Bologna, e d'altro canto la Juventus non può permettersi di prendere sotto gamba nessuna partita del campionato italiano, ma nessuna partita in generale. Quindi la problematica potrebbe scaturire soltanto dall'atteggiamento con cui la Juve può affrontare, diciamo, questa partita. Per il resto credo la differenza di valori sia ben chiara, ecco.
Michele, visto che sei molto amato anche dai tifosi del Bologna, insomma, hai scritto anche pagine importanti della storia di quel club, io ti chiedo: che impatto ha un allenatore come Siniša Mihajlović, che tu hai affrontato, in una squadra come il Bologna? Mihajlović, che è stato, ricordiamolo, nel 2019 anche accostato alla Juventus nel possibile Totonomi.
Beh, quegli allenatori come Mihajlović, insomma, sono allenatori che si addicono proprio alle realtà come Bologna, nel senso che le squadre come Bologna hanno bisogno di un trascinatore, di un leader in panchina che possa anche stimolare i giovani e dare l'esempio ai giovani, insomma, per ottenere i risultati. Quindi credo la posizione di Mihajlović sia proprio appropriata per quel tipo di squadra, così come lo era Ulivieri, come lo è stato Mazzone, come lo è stato Guidolin. Insomma, per il Bologna sono stati allenatori determinanti. Certo. Naturalmente poi dipende anche dal materiale che si ha a disposizione, però sicuramente riescono a dare un qualcosa in più alla squadra.
Michele, voglio chiederti: se io ti dico Juventus, che cosa ti viene in mente proprio nell'immediato? La prima istantanea di Michele Paramatti se gli dico Juventus.
Tifoso. Sono sempre stato tifoso della Juve fin da piccolo, quindi per me è stata, insomma, la squadra del cuore. Poi la mia carriera, il mio lavoro mi ha portato ad essere in piazze come la SPAL, dove tra settore giovanile e prima squadra ci sono rimasto 12 anni, poi sono passato al Bologna e in 7 anni credo di aver raccolto, ecco, il massimo delle mie possibilità calcistiche. Quindi sì, la Juve è la squadra per cui ho tifato. E, insomma, nelle altre ho avuto le soddisfazioni anche allo stesso modo, insomma, per quanto riguarda la mia carriera.
E guarda, Michele, ti stanno già iniziando a ricordare i nostri ascoltatori al 340 54 25 324. C'è Fabio, per esempio, che intona un coro, dice: gioca bene o gioca male, Paramatti in nazionale, fa questo coro storico. E ti chiede anche: servirebbe il centravanti e che profilo dovrebbe essere alla Juventus? Lo chiede proprio a te, che ne hai marcati tanti, eh?
Ma sai, nel modulo di gioco della Juve attuale, che prevede naturalmente, a prescindere da tutto, l'impiego di Cristiano Ronaldo, occorre secondo me un centravanti che comunque hanno in casa, mi riferisco a Morata, che può, secondo me, coesistere e creare le condizioni per fare il meglio della squadra. Naturalmente occorre che sia a posto fisicamente, insomma, e che vengano fatti dei moduli in modo da esaltare anche la sua di qualità.
Certo. Michele, ti faccio l'ultima. Hai citato il discorso SPAL, che sarà la prossima avversaria della Juventus in Coppa Italia. Anche qui, che insidie deve temere la Juventus? Perché? Perché queste sono sempre partite infrasettimanali a gennaio che qualcosa ti tolgono, eh? Il match col Genoa secondo me ci insegna.
Beh, probabilmente verrà affrontata anche con giocatori che magari hanno giocato meno e quindi, tra virgolette, possono anche non essere in palla come i titolari. E d'altro canto, come dicevo prima, la voglia di queste piccole squadre, di queste squadre di affrontare la Juve, di ben figurare, può essere anche qui una componente che può far arrivare delle insidie, certo, insomma, in questa partita.
Certo, staremo a vedere. Grazie a Michele Paramatti.
Grazie a voi.
E lo ringraziamo davvero molto. Ci siamo avvicinati a Juventus Bologna. Fioccano e controfioccano tantissimi messaggi, ragazzi, anche vocali. E siccome io non voglio perdermene neanche uno, grazie all'ausilio di Manuel, li andiamo ad ascoltare. Prometto che mi taccio e vi ascolto.
Ciao Luca, Massimiliano. Il
mio app oggi è la bella pelata di Luca Cavallero.
Ah, la bella pelata, è vero, tagliato i capelli, sì.
E il down non ne ho. Poi sì. Schiero Dragusin, Frabotta e il Berna.
E il Berna.
Diciamo 1-0 contro il Bologna. Quella la US suena.
Che se non sbaglio, amico mio, per te è un bel derby, eh. Ci hai detto tante volte che sei di Bologna. Attenzione, poi al lavoro lunedì ti pinzano. Ascoltiamo un altro bel vocale, Manu.
Ciao Luca, sono Fred, sono ciao, con mio ciao. Nipote Riccardo di Sanesi. Saluta a Luca.
Un abbraccio.
Ciao Luca, forza Juve.
Ciao.
Digli, domenica vingiamo, diglielo. Dai, diglielo. Diglio, vinciamo, ciao.
E speriamo ragazzi, un abbraccio a te Fred e al piccolo Riccardo, lo stai crescendo bene, diciamo. ovviamente, non facciamo scherzi, facciamo sempre attenzione per quanto riguarda il tifo. Manu, andiamo ad ascoltare un altro vocale se c'è.
Ciao Luca, sono Raul.
Ciao.
Allora, è svanito Reynolds, secondo me pure svanirà questo giocatore.
Sono d'accordissimo con te.
Ero un po' sperato perché ho tanta voglia di vedere un nuovo terzino dopo Quadrato alla Juve. Forse Reynolds è il prototipo di giocatore che assomiglia molto a Quadrato, quello che ho visto, forse lui si è chiamato. Comunque, per quanto riguarda poi l'attaccante, ragazzi, giochiamo con Kulusevski in questi 6 mesi, però basta, non facciamo un Bernardeschi bis con Kulusevski, cioè non è che ora lo buttiamo una volta a destra, una volta a sinistra, una volta a punta. Questi 6 mesi, ok, poi ci compriamo l'attaccante, lo dico alla Palmetana, la Maccattere è l'attaccante. Ecco ragazzi, quindi per adesso sì, però non vorrei vedere un Bernardeschi bis.
Sì, sono d'accordo con te, non un Bernardeschi bis, non un equivoco tattico come abbiamo visto con Bernardeschi. Ragazzi, però qua non mi state pinzando, mi aspettavo che va arrabbiaste un sacco con il mio down Chiesa. Perché io Chiesa non lo faccio giocare con il Bologna, non so se avete capito qual è la mia scelta di formazione. Per me a sinistra deve giocare Ramsey, non Chiesa. Ditemi la vostra, ragazzi. 340 54 25 324. Vorrei che dibatteste con me a riguardo. Spalanco le porte da and down a un altro graditissimo ospite, un altro doppio ex di Juventus e Bologna, Bruno Limido. Buongiorno Bruno.
Buongiorno a tutti voi e a tutti i vostri telespettatori, radioascoltatori.
Sì, tanto siamo una via di mezzo, siamo praticamente in radiovisione, ci possono anche ascoltare scaricando la nostra app. Senti Bruno,
siete avanti voi lì a Torino.
Ma
avanti.
certo, anche tu che qui ci sei stato. Senti, voglio chiederti, sì. Che partita ci dobbiamo aspettare da Juve-Bologna?
Bah, sicuramente come tutte le altre partite, interessanti per il periodo, interessanti per le classifiche. E sicuramente saranno agguerrite perché nessuno può sbagliare. Il Bologna per una classifica un po' deludente, la Juve invece per riagganciare quello che vorrebbe riagganciare,
certo. Ma dal tuo punto di vista, visto che comunque conosci perfettamente i momenti, le sfaccettature di un'intera stagione, dal tuo punto di vista che cosa dà in più la vittoria in Supercoppa alla stagione della Juventus da un punto di vista del proseguimento?
Ma è sempre un'iniezione di fiducia, di ottimismo, di consapevolezza delle proprie capacità, della propria forza. Quindi vincere fa sempre piacere, cioè avere un risultato per la squadra, per il gruppo e chiaramente anche per i singoli dà sicuramente una maggiore fiducia e una consapevolezza di essere forti. Insomma, questo è quello che succede nella mente dei calciatori. Quando vincono sono galvanizzati, quando si perde purtroppo magari qualcuno si demoralizza, si abbatte, quindi non si sa mai quali sono le reazioni. La reazione di quando si vince è scontata.
Certo, sono d'accordo con te. 340 54 25 324 se avete delle domande per Bruno Limido, al quale voglio chiedere dal suo punto di vista come è applicato, o meglio, che convinzioni sta dando il centrocampo della Juventus, che è il reparto più criticato, Bruno?
Sì, d'altronde la Juventus è 10 anni che vince, il centrocampo bene o male è sempre stato il fulcro di queste vittorie, perché chiaramente è quello che sostiene un po' tutta la squadra. In questo momento qui ha un attimo di difficoltà, però ripeto, i giocatori non è che da oggi a domani diventano scarsi o che non sono più capaci di giocare, quindi ci vorrà un attimino di pazienza, magari ci sono dei cali di forma di alcuni, magari calo di tensione, perché
sì.
Io personalmente giocare senza pubblico è una roba talmente deprimente, talmente nervante, che veramente non sarei stato capace, quindi il pubblico è chiaro che ti dà un'adrenalina e nei momenti di difficoltà ti aiuta a superare questi momenti. In questo momento che la Juve, il centrocampo non sta girando bene, però ripeto, i giocatori sono di grandissimo spessore, quindi
certo.
Piano piano, tempo al tempo.
Senti Bruno, si parla tanto del tormentone centravanti, secondo te di chi avrebbe bisogno la Juventus in questo momento?
Per me va bene così, non ha bisogno di grande, perché comunque Ronaldo, anche perché troppi galli nel pollaio davanti diventa
certo,
un problema, però chiaramente essendo su più fronti di competizioni qualche buon valido giocatore servirebbe sicuramente, però ripeto, in questo momento qui i nomi ce li ha, ci sono, io punterei più di altro magari su un giovane che abbia voglia di emergere, perché la società magari è già individuato
certo.
In prospettiva futura, inutile continuare a comprare grandi giocatori che poi magari fanno una stagione, due, poi si adagiano sugli allori. Io punterei per il futuro a un giovane che sia italiano.
Come Scamacca, diciamo, Bruno, si parla tanto di Scamacca a tal proposito.
Sì, difatti punterei su un giovane, poi i nominativi li sapranno bene chi segue da vicino questi giovani. La figura, una figura ideale ci sarà sicuramente.
Certo.
Bisogna vedere se la volontà della società è quella di investire su un giovane, oppure se prendere già uno affermato che chiaramente potrebbe dare qualcosa in più in questo momento.
Bruno, ti faccio l'ultima, torno sulla tua esperienza alla Juventus. È una sorta di rimpianto nella tua carriera? La reputi un'occasione che per mille fattori non sei riuscito a capitalizzare al massimo?
Ma no, guarda, ormai è un ricordo talmente lontano. Ma io quando sono arrivato alla Juventus, intanto premetto che sarei dovuto essere girato alla Lazio per un cambio con Giordano Manfredoni, quindi ero stato acquistato dall'Avellino per essere girato alla Lazio. Poi restai alla Juventus, ma io avevo un ruolo fluidificante, esterno sinistro, che era coperto da Cabrini e Boni.
Certo.
Però a 23 anni, insomma,
ha imparato, diciamo.
Juventus, aver vinto una Coppa dei Campioni, aver vinto una Supercoppa, aver fatto, ripeto, parte di quella rosa che con 10 nazionali tra italiani e stranieri, a 23 anni.
Ah, non è mica da tutti.
Soddisfazione, è stata una bella esperienza.
Non sicuramente.
Non niente di quello che è successo.
Certamente. Grazie a Bruno Limido.
Grazie a voi tutti, un abbraccio fortissimo.
E noi lo abbracciamo e lo ricordiamo con grande affetto, ragazzi. Allora, leggo al volo, anzi ci sono dei vocali, Manu, ne abbiamo proprio così, proprio al flash, un bel flash con Manu. Andiamo ad ascoltare il vocale.
Ciao, sono Fabrizio De Roma.
Sì?
Vorrei fare una domanda. Ma non è meglio sulla difesa centrale quel giovane dell'1-23
Coccolo,
rumeno,
Dragusin,
non mi viene il nome, quello che ha giocato in
Dragusin, sì.
Io lo vedo molto bene a difensore centrale, voi che ne dite?
A me piace una cifra, ragazzi, della Gosinen, ma facciamo attenzione, perché deve ancora crescere, non è un giocatore fatto e finito. Raiola è interessato a lui, se lo prenderà Raiola sotto la sua giurisdizione, tanti auguri, sicuramente guadagnerà un sacco di soldi in carriera, sicuramente avrà anche maggiori occasioni, perché sappiamo che Raiola riesce a piazzare sui giocatori alle migliori occasioni. Abbiamo visto come ha rivalutato un Balotelli, che secondo me è il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio italiano. Auguri a Dragusin, speriamo in bene, ma occhio, ragazzi, piedi di piombo, perché io tra Chiellini e Dragusin mi scelgo tutta la vita Chiellini, adesso come adesso, va bene, cerchiamo di andarci cauti, sono sempre pro giovani, però attenzione, andiamoci cauti, con calma, ragazzi, con calma. Detto questo, le migliori fortune a Dragusin e ringrazio, perché così mi allaccio subito, le migliori fortune e ringrazio il maestro Manuel Moroni dalla regia, ringrazio tutti voi per avermi seguito. Ora la palla passa al direttore Antonio Paolino e a Chiara Papa Nicolau per Cose di Calcio. Ciao!
Up and down. Up and down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.